Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La razionalità scientifica e la cultura tecnica non soltanto tendono ad uniformare il mondo, ma spesso travalicano i rispettivi ambiti specifici nella pretesa di delineare il perimetro delle certezze di ragione unicamente con il criterio empirico delle proprie conquiste. Così il potere delle capacità umane finisce per ritenersi la misura dell'agire svincolato da ogni norma morale. Proprio in tale contesto non manca di riemergere, a volte in maniera confusa, una singolare e crescente domanda di spiritualità e di soprannaturale, segno di un'inquietudine che alberga nel cuore dell'uomo, che non si apre all'orizzonte trascendente di Dio. Questa situazione di secolarismo caratterizza soprattutto le società di antica tradizione cristiana ed erode quel tessuto culturale che fino a un recente passato era un riferimento unificante, capace di abbracciare l'intera esistenza umana e di scandirne i momenti più significativi dalla nascita al passaggio alla vita eterna. Il patrimonio spirituale e morale in cui l'Occidente affonda le sue radici e che costruisce la sua linfa vitale, oggi non è più compreso nel suo valore profondo, al punto che più non se ne accoglie l'istanza di verità. Anche una terra feconda rischia così di diventare deserto inospitale, il buon seme di venire soffocato, calpestato e perduto.
Un cordiale saluto a tutti, cari amici, in ascolto da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta. Le bellissime parole del Santo Padre che abbiamo ascoltato risalgono al 24 maggio scorso, era il suo discorso alla Conferenza Episcopale Italiana, quindi erano così belle, così attinenti al momento che viviamo, che abbiamo preferito ascoltarle tutte, dilungarci un po' di più all'ascolto. Il patrimonio spirituale, morale in cui l'Occidente affonda le sue radici non è più compreso e anche una terra feconda rischia così di diventare un deserto. E allora inevitabilmente è proprio deserto il mio spunto di oggi. Deserto, una situazione di secolarismo che caratterizza soprattutto le società di antica tradizione cristiana. Questo l'allarme lanciato da Benedetto XVI il 24 maggio, parlando alla Conferenza Episcopale Italiana. quindi viviamo di fatto in un deserto. La parola deserto è il participio passato del verbo deserere, che significa abbandonare, il contrario di serere, che invece vuol dire annodare, legare, qualcosa dunque che non ha punto di connessione, che è vuoto. Deserto è una parola che di per sé suggerisce certamente desolazione, appunto abbandono, che ci richiama a questo vuoto anche di valori che ci attanaglia, che rischia di farci morire dissanguati, soffocati, che è la diagnosi appunto del Santo Padre delle società contemporanee. Però può anche darsi che sia il deserto attuale il punto d'avvio per un riempimento, per un ritrovamento di senso. Se la brocca non è vuota non possiamo riempirla, infatti se la tela non è bianca il pittore non può iniziare a dipingere, se il buio non è buio non si può mai accendere una luce, non ha valore la luce che vi si accende. E allora, a proposito di buio, ho molta voglia oggi di rileggervi un racconto di Guy de Maupassant dedicato alla notte. La notte, il deserto dell'oscurità, può anche offrire un momento di conforto, può anche offrire uno spunto di riflessione.
Amo con passione la notte. L'amo come si ama il proprio paese o la propria amante, di un amore istintivo, profondo, invincibile. L'amo con tutti i miei sensi, con i miei occhi che la vedono, col mio odorato che la respira, con i miei orecchi che ne ascoltano il silenzio, con tutta la mia carne accarezzata dalle tenebre. Le allodole cantano nel sole, nell'azzurro, nell'atmosfera calda, nell'aria lieve dei chiari mattini. Il gufo fugge nella notte, macchia nera che passa attraverso lo spazio nero, e pieno di gioia, inebriato dalla oscura immensità, lancia il suo grido vibrante e sinistro. La luce mi stanca e mi annoia, e se è brutale, è ardente. Mi alzo con pena, mi vesto con lentezza, esco con rammarico. E ogni passo, ogni movimento, ogni gesto, ogni parola mi affaticano come sollevassi un peso terribile. Ma quando il sole declina, una gioia confusa, una gioia che è di tutto il mio corpo, mi invade. Io mi sveglio, mi animo e via via che l'ombra si fa più densa, mi sento un altro, più giovane, più forte, più agile, più felice. La guardo addensarsi, la grande e dolce ombra che viene giù dal cielo. Essa avvolge la città come un fiotto inafferrabile e impenetrabile. Nasconde, cancella, distrugge i colori, le forme col suo impercettibile tocco. Rimpicciolisce le case, i monumenti. Mi prende allora la voglia di gridare di piacere come le civette, di correre sui tetti come i gatti, e un impetuoso, un invincibile desiderio d'amare s'accende nelle mie vene. E vado per i sobborghi su cui è calata l'ombra, o per i boschi vicino a Parigi, ove sento aggirarsi le mie sorelle bestie, i miei cacciatori di frodo. Tutto ciò che amiamo con violenza finisce per uccidere. Ma come spiegare quel che mi capitò e come far comprendere poi che io possa raccontarlo? Io non so, non so più, io so soltanto che tutto questo è avvenuto. Dunque ieri, era ieri? Sì, senza dubbio, a meno che non sia anche prima, un altro giorno, un altro mese, un altro anno, non so. Ma deve essere stato ieri, perché la luce non si è più levata, perché il sole non è più ricomparso. Ma da quando fa notte? Da quando? Chi lo dirà? Chi mai lo saprà? Dunque ieri uscii dopo pranzo, come tutte le sere. Faceva un tempo bellissimo, assai dolce, caldo. E scendendo verso il boulevard, guardai sopra di me il fiume nero e pieno di stelle disegnato nel cielo dai tetti della strada, che svoltavano e facevano snodare quello scorrente rivo di astri proprio come un fiume. Tutto era chiaro, nell'aria leggera, dalle stelle alla fiammella del gas. Lassù in alto e nella città brillavano luci così numerose che le tenebre parevano esserne illuminate. Le notti luminose sono più liete dei giorni di gran sole. Sul boulevard i caffè erano tutta una luce, si rideva, si beveva, c'era animazione. Andai a teatro per qualche momento. In quale teatro? Non so più. Era così illuminato che ne rimasi rattristato e uscii col cuore un po' rabugliato da quell'improvvisa sensazione di luce brutale sugli ori della galleria, dallo scintillio artificiale dell'enorme lampadario di cristalli, dalla barriera di fuoco della ribalta, dalla malinconia di quella luce falsa e cruda. Raggiunsi i Campi Elisi, ove tra il fogliame e i caffè concerto parevano focolai di incendio. I castagni, accesi dalla luce gialla, parevano dipinti, avevano l'aria di piante fosforescenti, e i globi elettrici, simili a pallide lune sfolgoranti, a uova di luna cadute dal cielo, a perle mostruose, viventi, che facevano impallidire sotto il barbaglio perlaceo, misteriose e trionfanti, le fiammelle del gas, dell'odioso e sudicio gas, e le ghirlande di vetri colorati. Sotto l'Arco di Trionfo sostai per rimirare il viale, lungo e mirabile viale che correva verso Parigi tra due file di luci, sotto le stelle, sotto gli astri di lassù, gli astri sconosciuti gettati a caso nell'immensità, ove disegnano quelle bizzarre figure che tanto fanno pensare e fantasticare. Mi internai nel Bois de Boulogne e vi rimasi assai. Uno strano brivido m'aveva colto, un'emozione imprevista e possente, un'esaltazione del pensiero che sfiorava la follia. Camminai a lungo, assai a lungo. Poi tornai indietro. Che ora poteva essere quando ripassai sotto l'Arco di Trionfo? Non so. La città s'addormentava e le nuvole, grandi nuvole nere, si distendevano lentamente nel cielo. Per la prima volta sentii che qualcosa di strano, di nuovo, stava per accadere. Mi parve che facesse freddo, che l'aria si facesse più densa, che la notte tanto amata, si appesantisse sul mio cuore. Ora il viale era deserto. Solo due guardie di città passeggiavano vicino al posteggio delle carrozze pubbliche e sullo sterrato, appena rischiarato dai becchi a gas che parevano agonizzare, una fila di carri di verdura andavano verso il mercato. Procedevano lentamente, carichi di carote e di cavoli. I carrettieri dormivano, invisibili. I cavalli andavano con passo eguale, seguendo il barrocchio precedente, senza rumore, sull'impiantito di legno. Dinanzi a ogni luce le carote si illuminavano di rosso, i cavoli di verde smeraldo. Li seguii poi per la Rue Royale e tornai sui boulevard. Non una persona, non più caffè illuminati, solo qualche ritardatario che si affrettava a rincasare. Non avevo mai visto Parigi così morta, così deserta. Trassi l'orologio di tasca. Erano le 2. Mi sospingeva il bisogno di camminare. Andai perciò fino alla Bastiglia. Colà mi accorsi di non aver mai visto una notte così oscura, in cui più non si distingueva neanche la colonna di luglio, il cui genio d'oro era perduto nella oscurità impenetrabile. Una volta di nubi, profonde, scure come l'immensità, aveva sommerso le stelle e pareva calare sulla terra come per annientarla. Tornai ancora indietro. Attorno a me non c'era più anima viva. Sulla piazza del Château d'Eau, un pezzente poco mancò che non mi urtasse, poi sparì. Per qualche tempo udii il passo ineguale e risonante. Continuavo ad andare. All'altezza del sobborgo di Montmartre passò una carrozza che discendeva verso la Seine. Chiamai. Il cocchiere non rispose. Una donna si aggirava vicino alla via Drouot. «Sentite, signore!» Affrettai il passo per evitare la sua mano tesa. Poi più niente. Dinanzi al Vaudeville un cenciaiolo frugava nel rigagnolo. Gli chiesi «Che ora è, brav'uomo?» Egli quasi grugnì «Che ne so io?» Io non ho orologio. Allora d'improvviso m'accorsi che i lumi a gas erano spenti. So che vengono spenti di buon'ora prima che si faccia giorno in questa stagione per economia, ma il giorno era ancora lontano, molto lontano. Andiamo al mercato, pensai, e là almeno troverò animazione. Mi misi in cammino, ma non vedevo neanche la strada. Procedevo lentamente come si fa in un bosco, contando le vie per riconoscerle. Davanti al Credito Lionese un cane ringhiò. Voltai per la via Grammont e mi persi. Errai a caso. Poi riconobbi la borsa dalle cancellate di ferro che la circondano. Tutta Parigi dormiva d'un sonno pesante, pauroso. Ma in lontananza s'udiva il rotolio d'una carrozza, di una sola carrozza, quella forse che era passata poco prima dinanzi a me. Cercai di raggiungerla andando verso il rumore delle ruote, attraverso le strade deserte e nere. Nere come la morte. Mi smarrii di nuovo. Dov'ero? Che pazzia, spegnere così presto il gas. Non un passante, non un ritardatario, non un vagabondo, non un gnaolio di gatto in amore. Niente. Dov'erano dunque le guardie di città? Pensai, griderò, verranno. Gridai, nessuno rispose. Chiamai più forte. La mia voce si perdeva senza eco, debole, soffocata, schiacciata dalla notte, da quella notte impenetrabile. Urlai, aiuto! La mia invocazione disperata rimase senza risposta. Che ora poteva essere, dunque? Trassi di tasca l'orologio. Ma non avevo cerini. Ascoltai il ticchettio leggero del piccolo meccanismo con gioia nuova e strana. Esso sembrava vivere. Ero meno solo. Quale mistero! Come un cieco mi rimisi in cammino, tastando i muri col bastone, e ogni momento alzavo gli occhi al cielo con la speranza che il giorno stesse finalmente per spuntare. Ma il cielo era nero, tutto nero, più profondamente nero della stessa città. Che ora poteva essere? Mi pareva di camminare da un tempo infinito, perché le gambe mi si piegavano sotto, il mio petto ansimava, soffrivo un'orribile fame. Mi decisi a suonare al primo portone di casa. Tirai il pomo di rame. Il campanello squillò nella casa sonora. Suonò allegramente, come se quello squillo fosse stato l'unico rumore di quell'abitazione. Attesi, non risposero, non m'aprirono. Suonai di nuovo, attesi ancora. Niente. Ebbi paura. Corsi alla casa seguente e 20 volte di seguito feci risuonare il campanello nel landito oscuro ove doveva dormire il portinaio e andai oltre, tirando con tutta la mia forza gli anelli e i pomi, picchiando coi piedi, col bastone, con le mani, le porte ostinatamente chiuse. E a un tratto mi avvidi che stavo per giungere al mercato. Il mercato era deserto, senza un rumore, senza un movimento, senza un carro, senza un uomo, senza un fruscio di verdura, di fiori. Era deserto, abbandonato, morto. Uno spavento orribile mi afferrò. Che accadeva? Dio mio, che accadeva? Mi rimisi in cammino. Ma l'ora? L'ora? Chi mi avrebbe detto l'ora? Nessun orologio suonava sui campanili o sui monumenti. Pensai, aprirò il vetro del mio orologio e sentirò al tatto le sfere. Trassi fuori l'orologio. Non andava più. Più nulla, neanche un brivido per la città, non una luce, non un fremito nell'aria. Nulla, neanche più il rotolio lontano della carrozza. Ero sulla banchina e un friggidore di accio saliva dal fiume. La Senna scorreva ancora. Volli sapere, trovai la scalinata, discesi. Non udivo la corrente fiottare sotto le arcate del ponte. Ancora alcuni scalini, poi la sabbia, poi la mota, poi l'acqua. Vi immersi il braccio, scorreva, scorreva, fredda, quasi gelata, quasi morta. E sentii distintamente che non avrei più avuto la forza di risalire e che stavo anch'io per morire lì di fame, di stanchezza, di freddo.
Ho letto di Guy de Maupassant La notte. Oggi, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, stiamo divagando sulla parola deserto, il patrimonio spirituale e morale in cui l'Occidente affonda le sue radici e che costituisce la sua linfa vitale, oggi non è più compreso nel suo valore profondo, ha detto il Papa parlando alla CEI il 24 maggio scorso, al punto che non se ne coglie più l'istanza di verità. Anche una terra feconda rischia così di diventare deserto inospitale e il buon seme di venire soffocato. Il punto d'avvio di queste riflessioni del Papa era l'osservazione che la razionalità scientifica, la cultura tecnica non solo tendono oggi a uniformare il mondo, ma spesso travalicano i loro ambiti nella pretesa di delineare il perimetro delle certezze di ragione unicamente con il criterio empirico delle proprie conquiste.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Ebbene, ha ridotto la terra per lo più a un deserto intorno, eppure c'è il deserto di informazioni a riguardo l'incidente nucleare di Fukushima, 11 marzo 2011, a conferma di quanto appunto la cultura scientifica, la razionalità scientifica, la cultura tecnica tendano, come sottolineava il Papa, a uniformare il mondo, travalicando appunto il rispetto della vita umana. Bene, su questo argomento il libro che vi segnalo oggi, uscito già da qualche mese, di Alessandro Farrugia, Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, in libreria per i Grilli di Marsilio. E vorrei leggervi solo poche righe dall'introduzione. Questa è una storia, scrive Farrugia, che è bene conoscere. Innanzitutto perché l'incidente di Fukushima ha scritto una pagina che condizionerà le politiche energetiche di questo inizio secolo. A suo modo, quindi, è una pietra miliare. Ma è bene conoscerla anche perché gli interessi che stanno dietro al nucleare sono potenti e prima o poi proveranno a tornare a bussare alla porta del nostro paese, anche dopo due referendum persi, se solo la memoria di quel che è stato si appannerà. E conoscere è sempre il miglior antidoto per evitare scelte sbagliate. Il XX secolo ci ha già dato lezioni potenti sulla sostenibilità del cosiddetto nucleare civile. Il pensiero, come non potrebbe, corre a Chernobyl. Nel museo di Chernobyl a Kiev è possibile vedere un vecchio filmato girato a Pripyat, la città dove vivevano i lavoratori della centrale. È stato ripreso poco dopo l'incidente e mostra una colonna di mezzi blindati, con i soldati con maschere, tute e guanti, in perfetto assetto di nucleare biologico chimico, che attraversa la cittadina mentre tutti si comportano come sempre. Si vedono madri che accompagnano i figli tenendoli per mano, uomini che passano, bambini che giocano, mentre una voce diffusa dagli altoparlanti dice è in atto una esercitazione. A rendere agghiaccianti quelle immagini non è solo la consapevolezza che furono girate mentre la città era immersa nelle radiazioni, ma il fatto che ci permetta di vedere le radiazioni di Chernobyl. La pellicola cinematografica, infatti, venne letteralmente bruciata dalle radiazioni che la colpivano ed è quindi oggi disseminata di flash biancastri che bucano l'immagine e che chi viveva quella scena non poteva vedere. È così che davanti ai nostri occhi, in quelle straordinarie immagini, si materializzano le radiazioni che hanno bombardato in silenzio, come un vento di morte, un'intera comunità. Ecco, questo per avere un assaggio dei vari gradi di deserto, ripeto, il deserto di informazioni, il deserto di vita, che in questo caso l'energia nucleare, l'incidente nucleare può provocare. Alessandro Farrugia, Fukushima, la vera storia della catastrofe nucleare che ha sconvolto il mondo, è in libreria per i Grilli di Marsilio. Allora, cari amici, oggi ci salutiamo qui, abbiamo divagato intorno alla parola deserto, forte, esplicito, bellissimo il richiamo che il Santo Padre il 24 maggio faceva alla Conferenza Episcopale Italiana a partire dalla denuncia della razionalità scientifica, della cultura tecnica che tendono a uniformare il mondo, pretendono di offrire certezze unicamente con le proprie conquiste, e una situazione che però provoca secolarismo e uccide l'esigenza di trascendenza che alberga nel cuore di ogni uomo, un deserto che viene appunto alimentato proprio in base alla mancata comprensione di questo bisogno di trascendenza dell'uomo. Ebbene, con la parola deserto il pensiero va anche a un celebre film degli anni 60, Lawrence d'Arabia, un vincitore di ben 7 premi Oscar, tra cui quello per la miglior regia. Questo film raccontava le gesta, qualcuno ricorderà, di questo agente segreto britannico che nel secondo decennio del XX secolo prese parte alla rivolta araba, sposò la causa araba, ignaro delle mire del suo paese e anche della Francia, che cercavano appunto di spartirsi il Medio Oriente sfruttando le tensioni locali. E, grande conoscitore del mondo arabo, il colonnello Lawrence, impersonato dal giovane in questo film da un giovane Peter O'Toole, pronuncia una battuta memorabile con la quale vorrei salutarvi oggi. A chi gli domanda perché ami il deserto, perché ti piace il deserto, e Lawrence risponde: perché è pulito. Ecco, questo è il senso bello della parola deserto. Non è un deserto, sicuramente in questi giorni Milano, sede del 7° incontro mondiale delle famiglie, predisponiamoci a seguire questi incontri gioiosi tra il Santo Padre e le famiglie appunto riunite nel capoluogo lombardo. Io vi segnalo alle 17:30 oggi la radiocronaca dell'incontro con la cittadinanza in Piazza Duomo, alle 19:00 nel nostro consueto orario il concerto alla Scala. Buon weekend cari amici, buon proseguimento di ascolto con i programmi Radio Vaticana.